In alcune città di provincia si trovano case la cui vista ispira una malinconia simile a quella dei chiostri più tetri, delle lande più desolate, delle rovine più tristi. In queste case forse si trovano riuniti e il silenzio del chiostro e l'aridità delle lande e le rovine. Vita e movimento vi sono così tranquilli che un forestiero le riterrebbe inabitate se d'un tratto non incontrasse lo sguardo smorto e freddo di una persona immobile, la cui figura, mezzo monastica, sporge dal parapetto della finestra al rumore di un passo insolito. Tale malinconia esiste anche in una casa di Saumur, in cima alla via montagnosa che mena al castello per la parte alta della città. Questa curiosa strada, ora poco frequentata, calda in estate e fredda in inverno, oscura in alcuni punti, si fa notare per il selciato sonoro, sempre a posto e arido, per la sua angustia e la sua tortuosità, per la dolce pace delle case che appartengono alla città vecchia che domina i bastioni. Vi sorgono ancora solide abitazioni di 3 secoli, quantunque in legno, e i loro diversi aspetti concorrono all'originalità di questa parte di Saumur, che attira l'attenzione degli antiquari e degli artisti. È difficile passare davanti a queste case senza ammirare i loro panconi enormi, i cui spigoli sono intagliati e che coronano con un bassorilievo nero il pianterreno della maggior parte di esse. Qui tavole trasversali sono coperte di ardesia e disegnano linee bluastre sulle mura deboli di una casa coperta da un tetto e colombaio che gli anni hanno fatto inclinare nelle sue assi mezzo fradice per la pioggia e il sole. Là appaiono imposte di finestre vecchie e annerite, di cui a malapena si scorgono le delicate sculture e che sembrano troppo fragili per il vaso d'argilla oscura donde si slanciano i garofani o le rose di una povera operaia. Più avanti vi sono porte guarnite di chiodi enormi, dove il genio dei nostri antenati ha tracciato geroglifici domestici e familiari e dei quali mai sarà scoperto il senso. Talora un protestante vi ha marcato la sua fede, talora un autore della Lega vi ha bollato la maledizione per Enrico IV. Qualche borghese vi ha segnato lo stemma della sua nobiltà di campane e la dimenticata gloria della sua carica di scabino. La storia di Francia è là, tutta intera. Di fianco alla casa tremante nelle sue mura grezze, ove l'artigiano ha santificata la sua pialla, si innalza il palazzo di un gentiluomo e sulla sua porta spiccano ancora in pietra le sue armi, oltraggiate e infrante dalle diverse rivoluzioni che dal 1789 hanno sconvolto il paese. In questa via i pianterreni dei commercianti non sono né botteghe né magazzini, ma gli amici del Medioevo vi troverebbero la bottega dei nostri padri in tutta la sua schiettezza e la sua semplicità. Quei locali bassi, che non hanno né facciata, né mostre, né vetri, sono profondi, oscuri e senza ornamenti esterni o interni. La porta si apre con 2 battenti, ferrati grossolanamente, dei quali la parte superiore si ripiega all'interno e l'inferiore, munita di un campanello a molla, si schiude in modo normale. Aria e luce penetrano in questa specie di antro umido o dal vano della porta o per lo spazio che si riscontra fra la volta, il solaio e il breve muro ad altezza di finestra, nel quale si incastrano solide imposte, tolte di mattino, rimesse a posto e inchiavardate la sera. Questo muro serve ad esporre le mercanzie del negoziante e non vi è ciarlataneria. Secondo la specie del commercio, la mostra consiste in 2 o 3 mastelli colmi di sale e di merluzzo, in qualche involto di tela grossa da vele, in cordami, in ottonami appesi ai travicelli del solaio, in cerchi lungo le pareti o in qualche pezza di stoffa su scaffali.